Shalom a tutti, benvenuti a questa nuova lezione online su www.virtualyeshiva.it. Questa sera, questo giovedì sera, è un momento particolare perché è Rosh Chodesh del mese di Kislev, il mese della luce, il mese della redenzione. Questa sera, domani mattina, sarà Rosh Chodesh. E sappiamo che il giorno dello Chodesh è un giorno di mezza festa, di grande gioia, dove bisogna aggiungere, mangiare un pasto, bisogna bere vino. Allora vi auguro a tutti quanti un buon mese e un buon rinnovo, perché ogni mese in ebraico vuol dire Chodesh, ma Chodesh vuol dire anche Chidush, rinnovazione. Il nuovo del mese è un momento di rinnovamento perché inizia un nuovo ciclo, una nuova luna. Noi siamo paragonati alla Luna, per cui è un momento di rigenerazione e crescita e cambiamento. Purtroppo questa sera la lezione, anche se vengo da un matrimonio, è ancora in un momento in cui, poiché noi sappiamo, io ho un collega, un amico che conosco la famiglia che è il direttore del centro Chabad a Bombay, che oggi la chiamano Mumbai, ma lui è stato preso d'assalto sul suo centro di studio, la sua sinagoga, il suo Bet Chabad, con altri turisti, altri 8 turisti israeliani. Da stamattina hanno liberato suo figlio con la donna che lo aiutava, no? Ma il rabbino e sua moglie erano senza coscienza, erano svenuti. E purtroppo tutto il giorno abbiamo letto tutti quanti i telini da tutto il mondo, dalle 9 di mattina avevo già ricevuto diverse email di richiesta, di preghiera. Abbiamo pregato tutto il giorno e dedicheremo questa lezione anche alla salute, alla salvezza immediata di Gabriel e della sua moglie che sono a Bombay. Questa settimana anche abbiamo alle spalle avuto il raduno chassidico di tutti i shluchim, i messaggeri del Rebbe da tutto il mondo. Un evento incredibile mondiale di migliaia e migliaia di persone, 5.000 persone, tutti insieme, una serata indimenticabile che io ho avuto l'onore di assistere l'anno scorso, purtroppo quest'anno non ho potuto andare. Hanno parlato diversi grandi oratori, l'ambasciatore di Israele alla Casa Bianca, signor Yehuda Avner, e lui è la persona osservante, molto legata al Rebbe. Lui diceva che tutti i primi ministri, lui era consigliere anche di tutti i primi ministri, gli ultimi 5 primi ministri di Israele, e lui diceva che tutti i primi ministri di Israele sapevano l'importanza e sapevano il loro dovere, che avevano bisogno di essere consigliati, di avere un riferimento, un legame con il Rebbe di Lubavitch. Infatti tutti i primi ministri si consultavano, mandavano messaggi, chiedevano benedizioni, opinioni al Rebbe di Lubavitch. Ebbene, in questo evento, oltre a parlare all'ambasciatore, alla Casa Bianca, questo personaggio molto interessante ha raccontato degli aneddoti molto, molto, molto belli che magari ne parleremo in futuro. Ha parlato anche un shliach del Rebbe dalla California, non lontano da dove vivono i miei suoceri, da Agora, che è una zona della Valley, di Los Angeles. San Fernando Valley è una zona dopo Beverly Hills, è lì una zona molto vasta. E c'è una parte della valle che si chiama Agora, e questo shliach Bris che si chiama. Ed ho raccontato una storia veramente toccante, che vorrei condividere con voi. Un venerdì sera, stavano per fare un Shabbat mattina, erano tornati dalla sinagoga, e stavano per fare il Kiddush di Shabbat, e si accorgono che c'è un furgone, un truck, dove c'è scritto fuori Little Jewish Boy, piccolo bambino ebreo. Dicono che è strano questo nome, vediamo chi sono, chi è. Vanno lì e vedono dei ragazzi israeliani che stavano facendo un trasloco. Allora il figlio del Rabbrisky dice che era tornato dalla Shiva, era tornato a casa, va da suo padre e gli dice: guarda che strano questo nome, vediamo chi sono, hanno visto che erano questi ragazzi studenti, questi israeliani. Allora il papà gli dice: vai a invitarli per venire a fare Shabbat da noi. Il figlio chiama questi israeliani che stavano traslocando, gli dice: guardate, siete invitati a fare kiddush, venite pure da noi, come a casa vostra, eccetera. Questi ragazzi erano lì per traslocare, non per fare kiddush, per mangiare, bere, eccetera. E dicono al figlio del rabbino: ringrazio molto tuo padre, ti ringraziamo molto, ma noi abbiamo qua un impegno. Allora dice: non preoccupatevi, venite per un attimo, pausa pranzo, potete mangiare, fate come se fosse andate a mangiare, non, è tutto andato per il bene. Allora dice: ok, va bene, vanno a casa dei Rabbrisky, si siedono, fanno kiddush, mangiano qualcosa, passano le due e dicono: caro Rav, dobbiamo lasciarla perché dobbiamo, il dovere ci chiama. Il rabbino dice: non preoccupatevi, rimanete qua e magari, siccome questa è una zona molto ebraica, è saputo che è piena di ebrei, dice: magari la persona che alla quale voi dovete fare il trasloco, magari lui è anche ebreo, invitiamo anche lui. Sapete come il sistema di Chabad, invitare tutti, coinvolgere più persone possibile, avvicinare anche le persone che non hanno mai visto in vita tua. Allora il figlio del Shliach del Rebbe di Agora va da lì, va a casa dove stavano traslocando e vede il proprietario, quello che stava arrivando in questa casa, il nuovo proprietario della casa, con una bambina, e gli chiede: sei ebreo per caso? Dice: sì, sono ebreo. Gli dice: guarda, qui davanti c'è mio padre, tu sei il nuovo inquilino di questa zona, noi abbiamo un tempio qua vicino, e mio padre è il Shliach Chabad di questa zona, avremmo il piacere di invitarti per fare kiddush con noi. Allora questo qua era un po' dubbioso, dice: vabbè, vengo a fare kiddush, va di là, incontra i ragazzi che devono traslocare. Allora tutti quanti si mettono d'accordo: visto che siamo tutti qui, andiamo avanti a mangiare, facciamo kiddush tutti insieme. Continuano a fare kiddush, mangiano, cantano, bevono, festeggiano Shabbat, vanno avanti, continuano fino alla fine di Shabbat, rimangono lì a festeggiare, a cantare per l'onore di Shabbat. E finito Shabbat, così alla fine i traslocatori ebrei non hanno dovuto fare solo Shabbat, trasgredire lo Shabbat. Questo ebreo qui che era venuto a vivere in zona, era niente meno che il Chazan, l'ufficiante del tempio riformista. Allora lui era lì venuto, ha conosciuto il rabbino, mi ha fatto piacere, eccetera, eccetera. Il rabbino diventa amico con questo qua, fanno amicizia, tutto iniziato da un adesivo su un camion che c'era scritto Little Jewish Boy, e tutto è iniziato da lì, come hanno coinvolto questi ragazzi, poi da questi ragazzi sono arrivati il padrone al proprietario della casa, eccetera, eccetera. Questo Chazan, questo ufficiante del Tempio Riformato, questo nuovo inquilino, nuovo vicino del rabbino, inizia a conoscere il rabbino, a frequentarlo, a frequentare le sue conferenze, lezioni, eccetera. Un giorno il rabbino fa una conferenza e parla di come risolvere i problemi della vita, dell'importanza dei problemi che ci sono nella vita, che sono delle prove che Hashem ci manda dal cielo, ci mette alla prova, dei nissionot sono per elevarci, le più grandi elevazioni si ottengono grazie alle prove, eccetera. E mentre lui sta parlando, si accorge che il suo nuovo vicino di casa, l'ufficiante del Tempio Riformato, è molto toccato, è molto molto coinvolto, quasi piange, proprio si cerca di trattenere. A un certo punto lui talmente nota questo qua, quando finisce la conferenza va da lui e dice: tu mi sono molto toccato, come mai cosa è successo, posso fare qualcosa per te, mi puoi raccontare? Dice: guarda, io non ti ho raccontato, ma la mia storia è molto molto tragica. Tu vedi la mia figlia con la quale sono venuto da te, questa mia figlia è la terza dei miei figli, e io ne avevo tre di figli, purtroppo dico ne avevo il passato perché ho fatto un incidente un po' di mesi fa, e purtroppo questo incidente molto grave ha causato la morte di due dei miei figli, e mi è rimasta solo questa bambina che tu hai visto. Ebbene, da questo tragico evento, purtroppo ho dovuto divorziare da mia moglie, perché ormai litigavamo sempre, è diventata la vita insopportabile, e per cui dopo aver perso i miei figli ho dovuto perdere anche la mia famiglia, la mia moglie, sono rimasto da solo. E dopo ero talmente giù, sono entrato in una depressione, non sono più riuscito a uscire da questa depressione, peggiorava, non riuscivo più neanche a lavorare, non riuscivo più a fare niente, non avevo più lavoro, famiglia, niente. Disperazione totale. E lui continua a raccontare a Rav: sto passando dei momenti molto difficili nella mia vita e ti voglio dire che per questo ero molto toccato quando tu hai parlato delle prove, che i problemi della vita sono delle prove per elevarci, per migliorarci, e mi sono sentito molto personalizzato in quello che tu parlavi, mi sono identificato. E volevo dirti che la mia storia non è molto complessa e non è tutto qui, perché dopo tutto questo che è successo, e sono entrato in una fase di depressione così forte che continuava a peggiorare, a un certo punto non ho più trovato modo di amare la vita, non ho più desiderato di vivere e ho deciso a un certo punto di togliermi la vita, non ne potevo più, senza figli, senza lavoro, non riuscivo più a fare niente. E ho deciso di prendere mia figlia per una ultima serata, portarla al cinema, stare con lei un'ultima serata, riportarla dalla sua mamma e poi togliermi la vita, salutare mia figlia, congedarmi con un saluto da mia figlia. E così lui racconta questa storia a Rabino, gli dice: quella sera lì che ho voluto togliermi la vita, che ho portato mia figlia al cinema, sono andato al cinema e era una sera di Hanukkah e lì c'erano dei ragazzi che festeggiavano Hanukkah. Sapete come fanno Chabad nel mondo, specialmente in America? Vanno nei centri commerciali, nei cinema, nei posti dove ci sono le persone e iniziano a ballare, a cantare, distribuiscono bomboloni, danno gioia e felicità come bisogna fare Hanukkah. Ebbene, quella sera lì che io dovevo togliermi la vita, arrivo lì e vedo che i ragazzi mi coinvolgono per l'accensione, allora io partecipo all'accensione, poi mi invitano a ballare, poi inizio a ballare, poi vengo trascinato dai canti, dai balli, inizio a festeggiare Hanukkah. Poi a un certo punto mi sono trovato in imbarazzo, da una parte ho detto: scusa, ma io questa sera avevo deciso di togliermi la vita, cos'è, ho cambiato programma all'ultimo momento, cioè sto facendo l'opposto di quello che voglio togliersi la vita, sto qua a ballare, a cantare, allora o mi tolgo la vita o sto qua a ballare, cioè non ha senso che faccia due cose opposte. Allora lui a un certo punto si ferma e dice: cosa faccio, smetto di ballare o mi tolgo la vita? Dice: perché? E lui si risponde alla domanda dicendo: perché dovrei togliermi la vita? Se è così bella la vita, la felicità, la gioia, ballega, perché devo morire? Perché non c'è nessuna ragione. E così lui cambia idea e decide di non togliersi più la vita, per cui va a vedere questo cinema, riporta suo figlio a casa e cambia idea lui. La festa di Hanukkah, diciamo, gli ha salvato la vita. Beh, fino a qua la storia. Il rabbino è molto toccato. A un certo punto il rabbino, poi lui continua a concludere dicendo che dopo quello che è successo, che lui non si è più tolto la vita, ha deciso di cambiare casa, per cambiare posto, per cambiare zona, e si è trasferito in un'altra zona proprio davanti al rabbino. Guarda casa, è arrivato proprio lì. E quel giorno lì, quando lui l'ha invitato a Shabbat a casa sua, era il giorno che lui era appena arrivato lì, perché voleva cambiare aria, voleva cambiare ambiente, e voleva tirarsi su il morale, e voleva tirarsi su dalla sua depressione. Guarda caso incontra il rabbino che lo aiuta, gli dà gioia, eccetera, eccetera. Inizia a frequentare le sue lezioni e appunto questo cambiamento di posto, come dice il Talmud, chi cambia posto cambia anche la sua fortuna, l'ha aiutato molto perché l'ha fatto conoscere il rabbino e questo gli ha dato molta, molta gioia e molta voglia di vivere. A un certo punto la storia pensa che è finita lì. Invece il rabbino dice, il Rav Brisky, questo Rav di Agora, si chiede la domanda e dice: come mai? Vediamo un po' quale giorno era questo giorno che di Hanukkah, che abbiamo ballato, chissà quale giorno era, dove era. Allora chiede all'ufficiante del Tempio Riformato, il suo nuovo alunno, gli dice: ma dimmi un po', quale giorno era di Hanukkah? Gli dice: era questo giorno qui, e gli dice: era in questo centro commerciale, che era questo centro commerciale. Allora il rabbino va e sfoglia quell'anno, va a vedere, va a sfogliare quell'anno tutti i posti dove lui era andato a festeggiare Hanukkah. E trova che quell'anno lui aveva fatto Hanukkah, festeggiato, portato musica e balli, canti, accensione della menorah in pubblico, proprio in quel posto lì, quel shopping mall, quella sera lì che lui voleva suicidarsi. Allora lui va a prendere le fotografie, sviscia le fotografie e si accorge che nelle fotografie vede che lui sta ballando con questa persona qua. Il rabbino trova che quando lui era andato a questo centro commerciale, non c'entrava niente da casa sua, era un'altra zona, lui era andato in quest'altra zona, così, lui aveva incontrato questa persona qui, cioè non lo conosceva neanche, ha ballato con lui, e questo qui vede le fotografie come lui balla con lui, ed era proprio stato lui il rabbino a ballare con questo qui. E durante il Kinus, durante il raduno, durante il banchetto, questo qui ha fatto vedere sul grande schermo la fotografia di quando lui ballava con lui quella sera lì, che con lui voleva uccidersi, e con i balli lì gli hanno salvato la vita. Immaginatevi. Il bello deve ancora arrivare, sentite cosa succede. Allora il rabbino inizia a pensare: che strano, questo è il mio nuovo vicino di casa, io vado a fare i balli di Hanukkah in un altro posto completamente, guarda caso quello lì arriva lì, quello lì proprio viene a ballare proprio in quel posto lì, e questo proprio viene a finire proprio vicino a casa mia, poi lo invito a casa mia per fare Shabbat, tutto una cosa incredibile. Allora lui inizia a fare mente locale e inizia a ricordarsi che quando lui voleva fare quell'evento di quella sera lì al shopping mall, quel centro commerciale dove c'era quel cinema, lui aveva chiamato quel centro commerciale dicendo che lui voleva fare una festa di Hanukkah, voleva portare un po' di musica, un po' di balli, un po' un'accensione pubblica. Allora la responsabile del centro commerciale, non è come in Italia che ti dicono devi fare i permessi, devi fare quest'altro, devi fare cosa, all'americana un po' tutto alla mano. Gli dice: guarda, se tu vuoi venire qui a fare l'accensione della menorah, sei benvenuto, non c'è nessun problema, fai quello che vuoi. Allora, quando lui è andato a fare la festa di Hanukkah in questo centro commerciale, vede che quasi tutti i negozi, o tutti i negozi praticamente, erano tutti chiusi ed era rimasto aperto solo il cinema. E gli dicono a lui, che guarda che ormai hanno chiuso tutti quanti qua, perché ormai chiudono questo centro commerciale. È rimasto aperto solo il cinema, però anche tra qualche settimana verrà chiuso anche il cinema. Allora Rav Brisky, nella sua mente, si dice: che errore che ho fatto a venire qui, chissà quante persone verranno due gatti, ho sbagliato a venire qui, dovevo andare in un posto più fertile, più abbondante di persone, in un centro chiuso, con un cinema, così. Allora lui c'era rimasto un po' male, che non gli avevano detto prima che lui venisse lì, che quel centro commerciale era praticamente chiuso e sarebbero venute poche persone e lui avrebbe fatto, diciamo, così, una festa quasi per niente, per poche persone, no? Avrebbe preferito raggruppare e trovare più persone. Ebbene lui dice: guardate dal cielo, come nessuno mi ha detto che questo centro commerciale è chiuso, e io sono andato comunque a farlo, a fare questa festa, e questa festa ha salvato la vita di una persona, di un ebreo che era depresso, che era distrutto. La gioia di Hanukkah, che è il mese che noi stiamo iniziando, il mese di Hanukkah, stasera, come abbiamo detto prima, è Rosh Chodesh Kislev, la festa di Hanukkah, il rabbino dice, il rabbesche dice: noi siamo andati lì per salvare un'anima. Dice il Talmud: chi salva una sola anima è come se salvasse il mondo intero. E noi siamo andati lì contro ogni volontà fuori dalla nostra zona, senza nessuna convinzione, in un centro commerciale chiuso. Eravamo molto disvolti di fare questa festa e alla fine questa festa ha portato la salvezza di un'anima che è come se avesse portato la salvezza del mondo intero. Guardate il mondo come piccolo, guardate il piano di Hashem. Una persona vuole suicidarsi, Hashem gli manda Simcha, gli manda Hanukkah, gli manda la forza di gioire e dopo da lì nasce tutta una nuova vita. E questo ufficiante del Tempio di Formica ha fatto Teshuvah, è tornato indietro verso Hashem, verso il vero ebraismo, non quello riformato che non è ebraismo, quella è una nuova religione che non è ebraismo. È riuscito a tornare indietro, è riuscito a uscire da questa fase di depressione, da questo momento tragico, e Baruch Hashem ha ritrovato la forza di vivere, è diventato osservante, religioso, si è fatto una nuova famiglia. E tutto questo grazie a una festa di Hanukkah in un centro commerciale che è chiuso, che era praticamente chiuso. Bene, cari amici, questo è stato uno dei discorsi, cioè questa era una parte di uno dei discorsi del grande banchetto. Vi dico che ogni anno questo evento è sempre più bello e consiglio chiunque volesse venire a partecipare a questo evento è benvenuto di farlo il prossimo anno. Mi ero ripromesso di andare quest'anno con diverse persone, alla fine ho dovuto fare marcia indietro, ma Bezat Hashem prossimo anno saremo già in Yerushalayim con Mashiach e Bet HaMikdash e non dovremo andare da nessuna parte, ma sicuramente se dovessimo essere in esilio, Chas V'Shalom, chi non voglia, sicuramente è un grande, grande evento, è un grande merito partecipare a questo importante evento, che tra l'altro hanno creato un nuovo video molto professionale per questo evento, che l'hanno chiamato Connected, e hanno parlato del concetto di unione, perché quest'anno è l'anno di Akel. L'anno dopo l'anno sabbatico si chiama l'anno di Akel, anno di raduno di tutto Bene Israele. Perché mentre al santuario durante le tre feste non andavano tutti, andavano solamente magari gli uomini, non tutti i bambini e le donne, invece durante l'anno di Akel andavano tutti. Tutti dovevano andare a Akel perché era il raduno. Allora ho parlato di Akel, del raduno di Am Israele, e questa è una cosa molto interessante, questo video è molto bello, vi consiglio di vederlo. C'è su internet, si può acquistare sia il video del banchetto, sia il video di questo Connected, e speriamo di trovare l'unità che ci potrà portare verso la redenzione e Mashiach Tzidkenu, Amen. Questa settimana leggiamo la parasha di Toldot. Toldot vuol dire discendenza. Qualche settimana fa abbiamo letto la parasha di Noach, Noè. Entrambe le due parashot sono molto simili perché entrambe iniziano con le parole Ele Toledot Noach, Ele Toledot Yitzhak. Queste sono le discendenze di Noach, oppure come questa settimana leggeremo, queste sono le discendenze di Yitzhak. Noi sappiamo che il nome della parasha rappresenta il significato intrinseco di tutta la parasha, e se nel caso di Noach la parasha non viene chiamata Toldot, ma viene chiamata Noach, vuol dire che tutta la parasha è legata al concetto di Noach. E se nella nostra parasha troviamo che la parasha viene chiamata Toldot e non Yitzhak, come nel caso di Noach, vuol dire che il significato principale e dominante di tutta la parasha, dal primo all'ultimo verso, è legata all'argomento di Toldot. Per cui dobbiamo capire perché questa parasha viene chiamata Toldot e non Yitzhak, e perché la parasha di Noach viene chiamata Noach e non Toldot. Entrambi iniziano con le parole Ele Toldot Noach o Ele Toldot Yitzhak. Questo ci fa capire che i nomi delle parasha non sono casuali, non sono generiche, ma hanno un significato molto profondo, nel caso in cui troviamo infatti due parasha similissime, che sono appunto uno, hanno, uno viene chiamato con la seconda parola della parasha, uno viene chiamato con la terza parola della parasha. Allora, adesso per capire questo, anticipiamo un approfondimento. C'è scritto che tutto ciò che è successo ai nostri patriarchi, questo è un esempio per i figli nelle generazioni successive. E come Ramban, il Nachmanide, spiega diverse volte come tutti gli eventi, nei minimi dettagli che sono successi ai nostri patriarchi, succederanno anche ai figli di Bene Israel nel futuro, e il fatto che la Torah ci racconta questi eventi, questo per insegnarci come dobbiamo comportarci, come dobbiamo affrontarli. Ad esempio, la nostra parasha ci racconta il primo evento della storia di antisemitismo. Yitzhak diventa molto ricco, viene scacciato via dalla terra di Pishti. Ebbene, Yitzhak è vittima di un atto di antisemitismo nei suoi confronti, perché lui è diventato molto ricco. Vattene via di noi. La tua ricchezza viene dalle nostre tasche, si è arricchito su di noi. E per questa ragione, la Torah ci racconta questo episodio di antisemitismo per insegnarci come dobbiamo affrontare eventi, episodi di questo genere, per insegnarci che non dobbiamo spaventarci quando vediamo queste cose, questi episodi, perché fanno parte della vita e della storia di Am Israel. Per cui la Torah ci racconta diversi fatti, e tutto quello che la Torah ci racconta sono degli esempi, sono degli insegnamenti per le generazioni future. E così vediamo nella parasha di questa settimana che c'è una carestia in Israele. Come al tempo di Abramo Avino c'è una carestia, Hashem dice a Abramo, vai in Egitto. A proposito di Yitzhak, troviamo che c'è stata una carestia in terra di Israele. E Yitzhak ha avuto il pensiero di andarsene in Egitto anche per seguire l'esempio di suo padre. Ha detto, vabbè, vado in Egitto. Viene Hashem e gli dice, Al Tered Mitzrayim, non scendere in Egitto. Abita nella terra che io ti dirò e io sarò con te e ti benedirò. Il Talmud spiega per quale ragione Abramo Avinu va in esilio. Jacobo Avinu va in esilio. Jacobo Avinu costruisce la casa di Israele, i suoi 12 tribù, o 11 più 1, nascono proprio in esilio, in terra straniera, e come mai invece Yitzhak, lui non può andarsene fuori da Israele? Dice il Talmud che Yitzhak era diverso da Abramo e Isacco. Yitzhak, lui era stato offerto come sacrificio ad Hashem. Veniva chiamato Olat Mimà, era stato portato sull'altare come dono per Hashem. Ebbene, siccome lui era un sacrificio, un'offerta per Hashem, dice l'Alha che un sacrificio che lui è un Olat Mimà, un'offerta per Hashem, non può essere profanato. Non può essere portato fuori da Gerusalemme, non può essere consumato in certi posti, in certa maniera. Per cui Yitzhak era una Olat Mimà, era un sacrificio per Hashem. Come tale non poteva essere impurificato con l'aria di fuori da Israele. Per questo Hashem gli dice, tu non puoi uscire fuori da Israele, tu devi rimanere nella terra di Israele, anche se c'è carestia. Troveremo un modo, e così ci insegna la parasha di questa settimana che Yitzhak rimane sempre in terra di Israele. Cos'è l'insegnamento alle future discendenze? Cosa impariamo da questo? Impariamo da questo, ma se Avot Siman Libanim, come dicevamo prima, che tutto ciò che succede ai nostri patriarchi è un esempio, un insegnamento anche per noi, cosa impariamo da questo? Che ogni ebreo deve ambire e desiderare di non essere in esilio. Ogni ebreo deve cercare e deve volere di stare e di vivere vicino alla tavola del nostro Padre in cielo. Un ebreo che si trova in esilio non deve essere tranquillo, non deve essere contento, non deve dire: ah, vado a divertirmi, vado in discoteca, vado qua, vado là. Come può essere in discoteca? Come può essere gioioso? Quando tu sai che sei lontano da tuo Padre in cielo, sai che ti trovi nella terra che non è la tua terra, non è il posto dove dovresti essere. Allora, l'insegnamento di Yitzhak è che un ebreo deve sempre decidere, deve cercare e desiderare di essere vicino al nostro Padre in cielo e di essere nel Israele, nel Zakodesh, sicuramente nei luoghi santi, in nel Zakodesh. Bene, a questo punto, quando noi abbiamo come patriarca Yitzhak, cosa ci viene a ricordare, che cosa? Che noi dobbiamo decidere e desiderare di essere come Yitzhak. Dobbiamo volere essere una dimensione in cui il mondo materiale non ci tocca. È vero che tutti quanti viviamo con dei problemi, è vero che Hashem ha voluto che noi vivessimo nei problemi, perché quando Hashem ha tirato gli ebrei fuori dall'Egitto, non ha voluto che noi rimanessimo in una dimensione spirituale. Hashem ha voluto che gli ebrei fossero sì in Egitto per 40 anni, ma ha voluto che noi entrassimo in terra Israele e che ci occupassimo di cose materiali, di problemi materiali. La volontà di Hashem non è che gli ebrei rimanessero in una dimensione spirituale. Hashem non ha voluto degli angeli, ha voluto delle persone che lavorano la terra, che si occupano di cose materiali, che elevano la materia. Per cui, quel che noi impariamo, che dobbiamo essere come Yitzhak, dobbiamo volere, desiderare e chiedere a Hashem di metterci in grado di diventare come lui, di non uscire fuori da Israele o cercare di arrivare a vivere in Israele, quanto più possibile. E questo ci spiega come mai quando arriverà Mashiach diremo a Yitzhak, il nostro patriarca Isacco, tu sei il nostro vero patriarca, chi ha Tavino. Come mai? Poiché solamente allora vedremo la grandezza dell'integrità e della competenza nel servizio di Hashem. E per questa ragione, quando arriverà Mashiach e vedremo il vantaggio di Yitzhak, allora capiremo che il vero comportamento, il nostro vero patriarca è il proprio Yitzhak, che lui non è mai uscito fuori da Israele. Per cui la prima cosa che la Torah ci vuole insegnare, che è vero che Abramo è uscito fuori, è vero che Jacob è uscito fuori, ma non vuol dire che il posto dell'ebreo è vivere fuori da Israele, anzi, il posto dell'ebreo è vivere in Eretz Kodesh, proprio come Yitzhak, che lui non è mai uscito. Per questo quando arriverà Mashiach e si vedrà la vera identità dell'ebreo, che lui non doveva stare fuori Israele, allora diremo: Yitzhak, tu sei il nostro vero patriarca, tu sei il vero esempio che noi dobbiamo seguire, che abbiamo dovuto seguire durante tutto il periodo dell'esilio. Siccome i nostri patriarchi sono tre, e questo concetto è un concetto al presente, è un precetto sia presente sia eterno e per sempre, si capisce da questo che il concetto di ognuno dei nostri patriarchi dà una forza e un'elevazione non solamente al popolo di Israele in una fase particolare, bensì ognuno dei nostri patriarchi dà a ogni ebreo, in ogni generazione, in ogni momento, degli insegnamenti di vita fondamentali. E la spiegazione è la seguente. Sappiamo che gli ebrei sono divisi in due categorie, Issachar e Zevulun. I Sakhar sono quelli che studiano la Torah, perché la tribù di Sakhar era una tribù di grandi studiosi. Poi c'è anche Zevolun. Zevolun viene paragonato alla nave, perché lui è il commerciante. I Sakhar e Zevolun fanno un accordo. Zevolun e i Sakhar loro erano confinanti come regioni in Israele al tempo del santuario. I Sakhar dice a Zevolun: tu vai a commerciare e ci porti la pagnotta a noi, e noi ti diamo metà del nostro merito di studio. E questo è l'accordo, diciamo, che c'era per il Sakhar e Zevolun, tra ognuno che, diciamo, mantiene, finanzia qualche istituzione, qualche cosa di mitzvah. Per cui all'interno del Mishnah c'è Issachar e c'è Zevolun, ed entrambi sono due approcci giusti, e ognuno deve cercare di studiare un po' di Torah, ognuno deve cercare di studiare mitzvot, bisogna trovare un equilibrio tra i due. A proposito dei patriarchi, vediamo ognuno di loro quale tipo di approccio aveva, quale tipo di servizio per Hashem. Avraham Avinu è uscito fuori da Israele, è andato giù, è caduto in basso in Egitto. Egitto sappiamo che vuol dire anche Metzar, Metzar che vuol dire fine, vuol dire confine, vuol dire limite. Ebbene, Avraham Avinu, lui avvicinava le persone ad Hashem, lui convertiva le persone e lui le avvicinava al monoteismo. Il lavoro di Avraham Avinu era di chiamare il nome di Hashem, come dice il Talmud, che solo dal tempo di Avraham Avinu è iniziato il servizio di Hashem e il servizio verso il monoteismo, verso un Dio solo. Dall'altra parte, questa era l'immagine di Avraham Avinu. Un ristorante in mezzo al deserto, dava da mangiare a tutti, chiedeva solo di benedire Hashem, e se le persone rifiutavano, chiedeva il pagamento totale. Diceva: il pasto è gratuito, ma se volete pagare, sappiate che un pasto nel deserto costa tantissimo. Se non volete buttare i soldi, pregate ad Hashem, e vedrete che le cose andranno diversamente. Ebbene, cari amici, Yitzhak Avinu, lui non va in esilio, lui rimane in Israele, lui è un sacrificio, una olat mimah, è un'offerta completa, integra, non può uscire fuori. Allora, abbiamo qua due approcci, abbiamo l'approccio di Yitzhak e Zevolun, chi studia e chi commercia, abbiamo qui l'approccio, abbiamo Avraham Avinu da una parte, che è un uomo di bontà, e abbiamo dall'altra parte Yitzhak, che lui non va mai in esilio, rimane sempre in Israele. Da questi due approcci, gli ebrei a Israele prendono due tipi di comportamenti. Da Avraham Avinu si impara il concetto di uscire fuori, di avvicinare, eccetera. Dall'altra parte abbiamo l'esempio di Yitzhak. Dell'esempio di Yitzhak prendiamo la forza nel nostro lavoro interno. E praticamente Yitzhak, lui prende gli insegnamenti, prende l'esempio, ci dà un esempio a noi di come dobbiamo vivere la vita in una dimensione spirituale totale, perché l'anima è una parte di Hashem e Hashem non può essere così tanto abbassato. Dobbiamo mantenere dei limiti per non cadere in basso. Allora, da una parte abbiamo Yitzhak e Zevolun, dall'altra parte qui abbiamo Avraham e Yitzhak che corrispondono a Yitzhak e Zevolun. Uno dice Yitzhak, uno dice Zevolun, e abbiamo qui l'esempio di Avraham Avinu e di Rivka, che sono più o meno paralleli a quello precedente. Allora, da Yitzhak noi prendiamo la forza di portare la santità anche nelle cose profane, anche nelle cose basse, minimali. Perché Yitzhak Avinu, lui non esce fuori da Israele, bensì rimane nella santità, e questo è un esempio che uno deve cercare di rimanere nella dimensione santa. Però qui arriva l'altra domanda, che abbiamo esposto prima, abbiamo detto come mai la parasha di Noach viene chiamata Noach e questa parasha viene chiamata Toledot. Se il nome Toldot è corretto, è più giusto, la parasha di Noach deve essere chiamata Noach, il Toldot, non Noach. Allora, se questa parasha è stata chiamata comunque Toldot, anche se la prima parola, diciamo, la parola di Noach, la parasha di Noach viene scelta la terza parola, che è Noach, piuttosto che la seconda, che è Toldot, come nel nostro caso che viene scelta la seconda parola del primo verso, e le Toldot Yitzhak, questo ci viene a insegnare, a far capire come nella nostra parasha si esprime il vero concetto di cosa vuol dire discendenza, di cosa vuol dire Toldot, che vuol dire letteralmente alunno, ma quella parasha ci insegnerà il suo significato vero e profondo. Viene spiegato nella Chassidut che ci sono due tipi di fare alunni. Abraham Avinu, lui esce fuori dalla sua tenda, esce fuori dalla sua casa, esce fuori dalla terra di Israele, pianta un albergo nel deserto, avvicina tutte le persone al Padre Eterno, al monoteismo. Abraham Avinu fa tante persone, crea tante persone, come dice il Pasuk, Asher Asub Haran, le persone che hanno creato in Haran. Abraham Avinu è conscio e sa che il suo dovere è di avvicinare tutti quanti, e lui esce fuori dal suo habitat, dalla sua santità, per avvicinare qualcun altro. Yitzchak, dall'altra parte, rimane nel suo, rimane nella sua tenda, rimane sugli Ara Torah, e la gente viene da lui perché è attratta dalla sua luce, dalla sua santità. Sappiamo che Abramo Avino viene paragonato al Baal Shem Tov, il primo ebreo e primo maestro chassidico. Come Abramo Avino andava fuori in giro per avvicinare le persone, il Baal Shem Tov andava in giro a avvicinare le persone, avvicinarle a Dio, avvicinarle al chassidismo. Per cui Abraham Avinu, come il Baal Shem Tov, che non si faceva scrupoli per uscire fuori di casa, per uscire fuori da Israele, invece il Magid di Mizrich rimaneva nel suo. Infatti il Magid viene paragonato a Yitzhak. Lui rimaneva nel suo Shiva, nel suo posto di studio, e la gente veniva attratta dalla sua santità, ma lui non andava dalla gente. Bene, questa è la differenza tra Yitzhak e Abraham Avinu. Abraham va dalle persone, le avvicina. Yitzhak aspetta che le persone vengano da lui e vengano attratte dalla sua luce. Tra questi due approcci, sia Abraham Avinu fa degli alunni e sia Yitzhak, anche lui, fa degli alunni. Tutti e due fanno degli alunni. Tra i due tipi di approcci e i due tipi di alunni che vengono sviluppati da questi due tipi di approcci, quale dei due è migliore? Quale dei due è più perfetto come percorso? Uno direbbe gli alunni che ha fatto Abraham Avinu. Ebbene, viene spiegato nel Chassidut che non è così. Gli alunni di Abraham Avinu erano grandi alunni, ma quando uno esce fuori dalla sua casa, va nel deserto, va nel luogo profano per santificarlo, è vero, è un grande come Abraham Avinu, però deve ricordarsi che le persone, quando ricevono il maestro che viene, che si abbassa al loro livello, loro non sentono il dovere di uscire fuori dal livello basso in cui si trovano. Non sentono il dovere di elevarsi spiritualmente, di trasformarsi, perché loro sentono come la santità si è abbassata al loro livello. Abraham Avinu esce fuori, si avvicina alle persone, fa un grande lavoro di avvicinamento perché lui scende giù in basso, però fa anche un grande, diciamo, dall'altra parte, le persone difficilmente usciranno dal loro status, perché loro ricevono la santità nel loro mondo. Ed è per questa la ragione in cui viene spiegato dalla Chassidut che Yitzhak Avinu è il vero patriarca, il migliore, in un certo senso, quando arriverà Mashiach noi diremo tu sei il nostro vero patriarca, perché oggigiorno noi dobbiamo andare in esilio, e andiamo in esilio, e siamo in giro per il mondo, e siamo fuori da... Ma questa non è la verità, il vero posto dove ognuno dovrebbe essere. Questa è una situazione temporanea che nasce dal fatto che ci sono dei fattori esterni. Ma ognuno deve sapere che il suo vero posto è in Eretz Israel, Eretz HaKodesh, Terra Santa e Bet HaMikdash. Allora la Torah chiamerà questa parasha non con il nome di Yitzhak, ma la chiamerà Toldot. Mentre nel caso di Noach, la parasha viene chiamata Noach perché lì il concetto principale era Noach. Invece, nella parasha di questa settimana, la parasha viene chiamata Toldot. Sapete perché? Perché Toldot vuol dire discendenza, vuol dire continuità. E sapete in quale caso viene, c'è una vera continuità nell'alunno, una vera trasformazione nell'alunno, quando il maestro non si abbassa al livello dell'alunno, ma quando pretende che l'alunno si eleva a suo livello. Nella Chassidut viene spiegata questa differenza tra il livello di Chesed e il livello di Gvura. Chesed vuol dire bontà. Quando uno ha bontà, lui si abbassa al livello di ognuno. Quando uno ha bontà, vuol dare a tutti tantissimo perché il suo cuore lo porta a fare del bene. Questo è un grande merito. Non c'è dubbio. Ma c'è un problema. Quando una persona basa il suo servizio di Hashem solo sulla bontà, per dire un esempio, questo non è un servizio completo. Perché magari lui ci è nato con questa natura e lui non è che ha trasformato la sua natura, lui continua a vivere, diciamo, secondo la natura che Hashem gli ha dato. Per cui Chesed, bontà, è una rivelazione che Hashem emana da una rivelazione secondo, non secondo chi deve ricevere in base ai suoi meriti, ma perché chi dà è generoso, in base alla generosità di chi dà, ma non in base ai meriti di chi deve ricevere. Vura è esattamente l'opposto di Chesed. Mentre Chesed dà a tutti e tutti quanti, Vura non è così. Vura dà a ognuno, a ogni livello, secondo il suo livello, secondo i suoi meriti. Allora, mentre Chesed, possiamo paragonarlo a un maestro universitario, che a lui non gli frega niente, chi ascolta, ascolta, chi non ascolta, lui parla e va avanti come un treno. E questo è un tipo di approccio, uno che non pretende che l'alunno si elevi a soli, si esca fuori dal suo mondo, no, lo lascia lì dov'è, e si abbassa al livello dell'alunno. Questo è Chesed, questo è Avraham Avinu, e questo è l'approccio di Chesed. Poi c'è l'approccio di Gvura. Gvura vuol dire rigore, ognuno deve prendere secondo i suoi meriti, deve faticare, deve... Questo è Gvura. E questo è il comportamento di Esav. Sappiamo che Esav, lui era, simboleggiava la Gvura, come Avraham simboleggiava Chesed anche. E sappiamo che se da Abraham nasce un figlio che è negativo, che è Ishmael, da Isaac nasce un figlio che anche è negativo, per quale ragione? Perché né la bontà è completa e né il rigore è completo. Per cui questi due approcci sono degli approcci che lasciano delle tracce negative, sono degli approcci che hanno delle conseguenze, non sono completi, per cui Avraham Avinu avrà Ishmael, Yitzhak avrà Esav, e sono, perché questi nascono dal tipo, quando uno, non è giusto che un maestro si abbassa il livello dell'alunno e gli dia tutto quello che vuole, non è anche corretto che magari c'è troppo rigore dall'altra parte, c'è bisogno sempre un equilibrio tra Chesed e Gvura. Ebbene, tra i due approcci, tra Chesed e Gvura, tra Abraham e Yitzhak, vogliamo, possiamo dire anche Issachar e Zvulun, ebbene, tra questi due approcci, quello più corretto, quello più completo, è quello di Gvura. Perché quando uno si abbassa al livello di chi deve ricevere, dell'alunno, nel caso dell'alunno, ebbene, quando uno si abbassa al livello di chi deve ricevere, quello lì non sentirà mai il bisogno di uscire fuori dal suo livello. E quando uno rimane, si chiude nel suo livello, nella sua vita, lui fa un grave errore. E questo è quello che ci dice la Parashah. Che Yitzhak, che lui è paragonato e rappresenta il livello di gvura, di rigore. Ebbene, Yitzhak, che rappresenta il rigore, lui è quello che fa veramente dei veri alunni. Perché quando uno dice all'alunno tu ti devi elevare, tu ti devi staccare dal tuo mondo materiale, tu devi arrivare da me, tu devi meritare che io ti insegno questo, in quel momento lì l'alunno si trasforma in un vero alunno. Che quando uno dice guarda, fa niente, rimani dove sei, io ti spiego tutto, allora l'alunno non si sforza. Quando uno dice no, io non ti spiego niente se tu non ti sforzi, questo è gvura, rigore, elevare l'alunno verso di te invece che tu ti abbassi a livello dell'alunno. Questi due approcci sono due approcci molto importanti, che abbiamo paragonato prima anche in Sechera Zulun, e sono paragonati anche a quello che succede nella Parashah di Toldot. La Parashah di Toldot si chiama discendenza, continuità. Sapete qual è la vera discendenza, la vera continuità? È quando uno si rende conto dei suoi limiti. Questo ci insegna la parasha di questa settimana, che Yitzhak Avinu capisce che non bisogna dare a un alunno se lui non merita, bisogna elevare questo alunno, bisogna agire con rigore. E allora chi deve ricevere si eleverà e sarà meritevole di ricevere. E così noi impariamo, vediamo anche nella parasha, che il lavoro di Yitzhak cos'è? È quello di scavare dei pozzi. I pozzi di suo padre, ma lui scava i pozzi. Come mai ci tiene così tanto dei pozzi Yitzhak? Non aveva niente da fare nella vita, era disoccupato? Scavare un pozzo vuol dire andare a togliere lo sporco che c'è sopra qualcosa e scoprire qualcosa che è sotto, l'acqua che è una fonte viva di acqua. È il lavoro di ognuno di noi, e questo è il lavoro di Yitzhak, andare a scavare in basso e trovare l'anima che c'è ognuno di noi. E questo viene fatto in una maniera non dall'alto verso il basso, ma dal basso verso l'alto, inizia dal basso. Ovvero viene chiesto un lavoro di evoluzione, di crescita, di sacrificio, e di prendere dal basso verso l'alto e innalzarsi verso il Maestro, verso Hashem. Questo è l'insegnamento di Yitzhak Avinu, che lui non va in basso, non va fuori da Israele, non si abbassa al livello di chi deve ricevere, ma lui pretende che quello che deve ricevere, che l'alunno venga da lui, invece che lui venga dall'alunno. E questo, quando arriverà Mashiach, noi diremo a Yitzhak, tu sei il nostro vero patriarca. Perché? Perché solo allora vedremo l'importanza e il valore che un ebreo non deve mai uscire fuori da Israele, e impariamo cosa vuol dire una vera discendenza. Un vero discendente è quello che si innalza per ricevere, non che rimane dov'è e non cambia niente nella sua vita e rimane nel suo mondo. Impariamo da questa parasha di questa settimana che il vero alunno sono gli alunni di Yitzhak, sono quei maestri che rimangono e aspettano che tutte le persone vengano da loro. Aspettano, elevano emanando luce, e quando c'è luce tutti vengono attratti dalla luce. Ebbene, cari amici, la parasha ci dice qualcosa di molto importante. Questo è Toldot. Il vero insegnamento non è quando uno va si abbassa il livello dell'alunno o del figlio o di chi deve e se lo metto al proprio livello. Il vero concetto di Toldot, se vuoi avere una buona discendenza, vuoi avere una buona influenza sull'elevazione di qualcuno, devi sapere, dice la parasha, che il vero approccio è quello di Yitzhak, e che se tu vizi le persone, gli alunni, lasciandoli dove sono, alla fine diventa un problema. Ebbene, impariamo dal valore del comportamento di Yitzhak e la sua superiorità che c'è su Abraham e su Jacob. Per questo, quando arriva Mashiach, lui sarà l'esempio di patriarca. Ricordiamoci il valore di questo grande, di questa parasha, del nome della parasha, di Toledot, e tutto quello che ci insegna, e speriamo che ognuno di noi possa meritare di avere tanti alunni che si elevano al suo livello, non che lui si abbassa al loro livello e li lascia dove sono, tanti alunni che possiamo elevare, innalzare, e quando arriverà Mashiach tutti saremo orgogliosi dei nostri alunni e di tutto il lavoro che abbiamo fatto. Bimera, bimeno, amen.